Leggeremo le domande. Giuseppe, che vengono da varie scuole d'Italia.
Ci chiedono da Firenze, perché ormai il tema della mafia non è così presente nelle discussioni politiche come in realtà dovrebbe essere? Da Marsala, quando e come è nata la criminalità organizzata e come si è sviluppata? Perché sta cambiando la mafia in questo periodo storico? Cosa ha spinto Pio La Torre ad agire così coraggiosamente contro la mafia? In quale settore si sono espanse le associazioni mafiose nel periodo post-pandemico? Come combatte lo Stato contro le organizzazioni mafiose nel nostro paese? Quali comportamenti dovrebbero essere adottati dalle forze dell'ordine se la mafia dovesse aumentare ancora il proprio potere? I figli di Pio La Torre hanno intrapreso la stessa strada del padre? Come mai l'organizzazione criminale della quale ha parlato prende il nome di 'Ndrangheta e come mai è diventata una delle organizzazioni più pericolose? Come faremo a difenderci se la mafia colpisce con ferocia nei momenti in cui è più difficile proteggersi? Da Prizzi ci chiedono: ritenete che la lotta al traffico degli stupefacenti sia adeguata ed efficace? Da Roma chiedono l'origine del termine mafia. E per ultimo, da Palermo, secondo lei la mentalità mafiosa è radicata dentro le persone?
Bene, allora sono state poste anche le questioni politiche generali sulle quali naturalmente adesso risponderanno i due relatori, Lupo e Ciconte. Io vorrei dire una brevissima battuta che fa parte, diciamo, del ragionamento che il Centro-Sud di Pio La Torre fin dalla sua fondazione porta avanti. Se la mafia è quell'organizzazione criminale che ha un rapporto strutturale con le istituzioni e con la classe dirigente del paese, è un fenomeno afferente le classi dirigenti, scrive Pio La Torre nella sua relazione allora di minoranza, oggi è riapprovata tutta la commissione antimafia della classe dirigente. Quindi è un fenomeno afferente appunto alla classe dirigente. Cioè, fino a quando non si scioglie questo nodo, mafia, politica, affari, naturalmente la mafia avrà possibilità di rinnovarsi e di adeguarsi alle nuove situazioni sociali, come è stato spiegato dagli storici. Adesso la parola a Salvatore Lupo, prego.
Eccomi qua. Rispondere a questo diluvio di domande non è tanto facile e mi scuso in anticipo se qualche volta a qualcuno non do, sì, non do una risposta sufficiente o magari non ne do alcuna. Come nasce la mafia, mi si chiede. E che cosa significa questa parola? La mafia nasce in una società e in zone in cui la garanzia della legge non era sufficiente e dunque la mafia si pone come uno pseudo-stato, impone delle regole e mette delle punizioni. La mafia si presenta originariamente come una struttura d'ordine e si propone come tali ai ceti superiori interessati al mantenimento dell'ordine e certe volte anche alle strutture periferiche dello Stato, proponendosi di collaborare con la polizia. Veramente la mafia svolge una funzione d'ordine? Non è vero. Anche questa è soltanto una pretesa. I mafiosi hanno interesse comunque a non essere sentiti come delinquenti, ma come uomini d'ordine. Dunque uomini d'onore, torniamo lì, no? Cioè hanno questa pretesa perché per la mafia è importante comunque guadagnare un consenso. La mafia è una criminalità che agisce in un quadro di consenso. È per questo che l'antimafia è una cosa importante, perché spezza l'impressione, o la realtà, o anche solo l'impressione, che le persone consentano. Va bene? Quindi questo è un aspetto importante. Perché il tema della mafia oggi non è presente nelle discussioni politiche come dovrebbe essere? Anzi no, prima. Perché certe persone come Pio La Torre, Pio La Torre tra gli altri, si sono battuti così coraggiosamente contro la mafia? Perché a un certo punto, a parte il fatto che Pio La Torre come leader politico di un partito di opposizione era abituato a mobilitarsi contro il potere, certo, mentre prima nella sua giovinezza incontrava la mafia, incontrava nel senso che si scontrava con la mafia nell'ambito di agitazioni sociali che avevano il tema della giustizia sociale in primo piano, e invece il Pio La Torre che troviamo alla fine degli anni 70 e ci rimette la vita è un uomo che continua a fare le sue lotte per la giustizia sociale, però individua la mafia come un oggetto avversario specifico che toglie la libertà, e quindi il suo principale problema è quello della sinergia, dell'alleanza con quelle parti di istituzioni che vogliono fare la stessa cosa. Ecco perché questo propriamente è il momento dell'antimafia, anche per Pio La Torre. E questo anche per gli altri. Adesso, mi si chiede come sta cambiando la mafia in questo periodo storico. Io veramente mi sono già pronunciato durante il mio discorso. La mafia sicuramente sta cambiando perché non ha lo stesso atteggiamento aggressivo e alla fine che si è rivelato anche per lei controproducente. Si è rivelato, era controproducente soprattutto per noi in verità, quell'atteggiamento aggressivo, perché distruggeva la possibilità di una convivenza civile in questo paese, ma alla fine si è rivelato controproducente anche per lei. Quindi questo, però, non so, ripeto, l'idea che la mafia si autolimiti oggi mi pare un'idea un po' volgare. La mafia non si autolimita, la mafia è stata limitata, è stata duramente battuta. Se poi il fenomeno deteriore riesce a sopravvivere, ok, vedremo come altrimenti contrastarla. Ma quella mafia lì è stata battuta. Mi si chiede da Marsala perché la mafia appariva prima molto più violenta e aggressiva rispetto a oggi. Non è che appariva, era molto più aggressiva e violenta. E dunque da questo punto di vista mi si chiede che cosa deve fare le forze dell'ordine se la mafia, cosa dovrebbero fare le forze dell'ordine se la mafia di nuovo dovesse aumentare ancora il proprio potere. No ragazzi, questa continua apologia del potere della mafia che sempre cresce qualsiasi cosa succede, noi stiamo lì ad adorare, perché poi diventa una specie di contemplazione reverente. Se questa mafia sempre aumenta il proprio potere, qualsiasi cosa succede, noi diventiamo, è come Dio, è onnipotente. No. La mafia, come diceva, per citare una frase super citata di Falcone, è un fenomeno storico, è nata per ragioni storiche, finirà in un momento della storia. Adesso io non so se finirà qualsiasi mafia, perché questo richiederebbe che io creda nell'avvento del regno della giustizia nel mondo, e io sono un po' scettico su questo. Però che ogni singola mafia possa essere battuta, sì, questo sì, non qualsiasi mafia possibile, ma ogni singola mafia realmente esistente possa essere battuta, questo ci credo. E chiaramente la mobilitazione, i figli di Pio La Torre hanno intrapreso la stessa strada del padre. Io ho conosciuto il figlio di Pio La Torre, mi è sembrato che volesse stare nella stessa strada del padre e ha partecipato a diverse occasioni ai movimenti antimafia. Certo, In questa situazione storica così diversa, un impegno come quello di Pio La Torre non c'è, difatti non lo si ritrova, perché non ci può essere. Ogni personaggio storico va collocato nel suo contesto. Non è che ci sono persone di statura eccezionale che fanno quelle stesse cose qualsiasi sia il contesto. Questa è una visione eroica della vita che non può appartenerci. Quindi ognuno va collocato nel suo contesto. Ed è evidente che oggi le persone che hanno una cultura e una moralità tale da potersi definire antimafia non si troveranno nelle stesse situazioni in cui frontalmente si doveva. Scusate, frontalmente si doveva fronteggiare, mi viene da dire, questo bisticcio esprime la forza del concetto. E mi si scusa una studentessa di Palermo per la franchezza, qual è il rapporto tra Chiesa e mafia? Non c'è niente da scusarsi. La Chiesa, in passato, è stata una delle principali alleate della mafia. Innanzitutto negando la sua esistenza, come nelle famose allocuzioni del cardinale Ruffini, e poi in qualche modo ben collocandosi all'interno di una specie di religiosità fasulla, che spesso i capimafia e i mafiosi stessi ostentano. E che non ha niente di cristiano. E quindi, poi anche la mafia, come altre componenti della società siciliana, in quel momento cruciale hanno cambiato linea. Per quello che mi riguarda, io non sono tanto cattolico, però non mi sembra che oggi ci sia qualcosa da rimproverare alla Chiesa, così come non c'è nulla da rimproverare di specifico a tante altre componenti della società italiana e siciliana che hanno preso le distanze. Poi, se questa azione nei confronti delle nuove manifestazioni della mafia sia sufficiente o no, io questo francamente non lo so dire. Anche perché questa cosa è sufficiente, bisogna vedere quali sono i risultati che si vogliono ottenere. Perché ovviamente, a proposito di Chiesa come a qualsiasi altra istituzione, le prediche non bastano. Quindi ci vuole un'efficacia dell'azione. E basta, io chiuderei qua, se non per dire che rispondere a queste tre domande, a che punto è Cosa Nostra rispetto alle altre mafie, di questo abbiamo detto. Secondo voi è stata messa la parola fine alla trattativa Stato-mafia? Che ruolo hanno avuto i servizi segreti nelle stragi? Non so che cosa la esattamente a che cosa la domanda vuole alludere. La trattativa Stato-mafia che cos'è? È per caso quell'operazione su cui sono stati impiantati molti processi, secondo i quali lo Stato avrebbe salvato la mafia? Su quale sono stati intentati molti processi che sono tutti conclusi con una negativa, non è mai esistita. Oppure ci si riferisce a una fenomenologia per cui è successo che alcun non lo Stato, che non significa niente. Prepariamo le parole con un certo rigore. Che cos'è lo Stato? Intendiamo riferirci ad alcune articolazioni e strutture spesso periferiche dello Stato, i servizi segreti, a cui si fa riferimento sempre in questa stessa domanda. E allora sì, ci sono stati, diciamo, è coessenziale, è parte integrante del fenomeno mafioso che trovi una qualche tolleranza nelle strutture dello Stato, se no la mafia non sarebbe mai esistita. L'ho detto fin da subito, la mafia si propone con una struttura d'ordine a modo suo e in questo cerca e trova la collaborazione con l'autorità istituzionale, ad esempio quella di polizia, e sociale, le classi dirigenti. Quindi Quindi da questo punto di vista la trattativa con la T maiuscola non è mai esistita. Sono esistite tante trattative. Sono esistite, speriamo che non esistano più, anche se non sarei sicuro che non esistano più per niente, perché fa parte della fenomenologia. Speriamo che siano restituiti a una funzione minima e confidiamo che non configurino reati. Quanto al ruolo dei servizi segreti nelle stragi, io non lo so, e veramente non lo sa nessuno, perché tutti quelli che blaterano dei ruoli dei servizi segreti nelle stragi mafiose blaterano, non hanno elementi di prova, tutti i processi che sono stati intentati non hanno portato a niente. Io non lo so del ruolo. Non di meno, nella stessa logica che ho detto prima, non escludo che qualche struttura dello Stato e dei servizi di sicurezza, segreti o no, abbiano avuto una relazione di che genere da vedere con elementi della mafia, e qui ovviamente è successo anche che qualcuno sia stato condannato in passato, poi qualcuno è stato condannato e poi la Corte internazionale ha detto che non era del tutto giusto. Questo per dire che sono comportamenti talmente sfuggenti che è difficile farci delle affermazioni nette sopra. Infine, non escludo che qualcuno si sia, anzi immagino, che specialmente nel momento decisivo qualcuno si sia venduto. Sarà successo anche questo. Ma da questo a ricavare la fenomenologia dell'eterna trattativa Stato-mafia ne passa. Ho finito? Sì, forse ho finito. Grazie a tutti, arrivederci.
Grazie professore. Il professore ha impegni all'università e quindi lo salutiamo anche per questo. E continua la discussione. Adesso do la parola a Enzo Ciconte, al quale vanno i saluti anche del professore Salvatore Lupo. Interveniamo brevemente per continuare la discussione su questo rapporto mafia-politica, che appunto va dimostrato giudizialmente, non va confuso, ma è una caratteristica permanente tra la classe dirigente del paese e questo rapporto, sin dall'Ottocento, perché appunto c'era questo come braccio armato di una parte della classe dirigente sociale. La mafia ha bisogno di un rapporto strutturale con le istituzioni, con la politica, così. Come è avvenuto? E questo è il problema. Questi nodi non sono stati sciolti dal punto di vista giudiziario. Si parla di rapporto con la anche golpisti, tentativi di golpe negli anni passati alla quale ha partecipato le mafie con la presenza della P2, ma sono tutte discussioni che sono state accennate ma non hanno trovato ancora una soluzione giudiziaria, una prova cioè giudiziaria convincente. Storicamente viene accertato questo rapporto. L'entità di questo rapporto, naturalmente, come giustamente diceva il professore Lupo, è tutto da dimostrare. Esiste un problema però chiaro, netto: alle forze dell'ordine spetta il compito della repressione, alla giustizia, alle forze dell'ordine, al corpo sociale spetta l'ordine di prevenzione, quello che stiamo tentando di fare noi col progetto educativo, rivolgendoci a centinaia di scuole. In questo momento sono collegate oltre 150 scuole, chiediamo a tutte le 150 scuole, chiediamo a tutte le scuole di darci sempre il numero dei partecipanti e degli studenti per avere una stima dell'entità, come ha fatto il liceo scaduto di Bagheria, che ci dice appunto che ha collegato 18 scuole del liceo. Adesso la parola a Enzo Ciconte, che prosegue e dà le sue risposte alle domande poste dai ragazzi. Prego Enzo.
Sì, grazie. Allora, io parto da una domanda che è stata fatta. se lo Stato si sia dotato di strumenti legislativi adeguati. Sì, io credo che lo Stato si sia dotato di strumenti legislativi adeguati. Anzi, credo che la legislazione antimafia è la legislazione più avanzata in Europa, purtroppo. Aggiungo purtroppo perché l'abbiamo pagata cara questa legislazione antimafia, perché l'abbiamo fatta soprattutto e spesso dopo morti e fatti devastanti. Pensate alla legge Rognoni alla Torre, all'introduzione del codice penale italiano dall'articolo 416 bis, fu fatto dopo l'uccisione di Pio La Torre e dopo l'uccisione del prefetto di Palermo Carlo Alberto dalla Chiesa. Ho pensato all'introduzione del 41 bis, cioè il cosiddetto carcere duro, cioè il carcere che cerca di impedire il collegamento tra l'interno e l'esterno, c'è la possibilità che un carcerato abbia di dare ordini all'esterno. Fu introdotto nell'ordinamento penitenziario l'articolo 41 bis dopo le stragi di Falcone e Borsellino. Quindi, come vedete, abbiamo avuto una legislazione antimafia più avanzata, ma l'abbiamo pagata cara con i morti, con il sangue sulle strade. Ora, io vorrei riprendere alcune considerazioni che sono state fatte e fare una premessa. Io credo che noi non possiamo attribuire la patente di mafioso solo a chi è stato condannato dalla giustizia italiana. Lo dico con molta franchezza. Perché studiando la 'Ndrangheta, io ad un certo punto mi sono accorto di una cosa che veniva, come dire, che era diventata una costante. Si facevano dei processi e ad alcuni 'ndranghetisti, i quali in nome del popolo italiano venivano, messi in libertà perché non si erano trovate le prove della propria appartenenza alla 'Ndrangheta. Subito dopo la scarcerazione, quegli stessi uomini venivano ammazzati in nome del popolo mafioso, perché i mafiosi sapevano che quelli erano mafiosi. Siccome i carcerati volevano riprendere il posto che avevano prima, e quel posto oramai erano occupati, venivano ammazzati. Quindi l'accertamento giudiziario è una cosa, l'accertamento storico è un altro. È chiaro che tu sei aiutato, sei agevolato, se dal punto di vista giudiziario si arriva a determinati accertamenti, ma è complicato arrivare sempre ad accertamenti definitivi. Ancora oggi si sta discutendo su alcuni processi. Pensate a quante volte è stato fatto, rifatto il processo per la strage di via D'Amelio. E questo perché? Perché ci sono stati depistaggi. Pensate a quello che è accaduto con la strage di la prima grande strage italiana dopo quella di Portella della Ginestra, che è quella di Piazza Fontana. È durata tantissimi anni perché c'erano stati depistaggi. I depistaggi non li fanno i picciotti, non li fanno persone secondarie, li fanno persone che hanno ruoli in settori delicati dello Stato, che fanno questi depistaggi proprio per salvare, diciamo così, nella visione nobile, per una ragione di Stato. La storia della mafia e la storia della lotta alla mafia è fatta anche di queste cose, di depistaggi, di sottovalutazioni, di persone infedeli, perché diversamente noi non ci spiegheremmo la capacità, la forza e la lunga permanenza delle mafie. Le mafie ricavano linfa, forza, importanza anche dai rapporti che hanno anche con altri settori, soprattutto delle classi dirigenti. E quindi, da questo punto di vista, la storia dell'Italia, non solo repubblicana ma anche quella del Regno d'Italia, va considerata entro questa luce. Naturalmente che l'ho dovuta differenza da una fase stragista all'altra. L'altra domanda che è stata fatta è: quali sono i settori in cui interviene oggi la mafia dopo la pandemia? Ma sono i settori classici. se c'è una cosa che mi sento di dire, anche se il mio lavoro come quello di Lupo è di fare la storia dell'organizzazione mafiosa, però appunto come cittadino poi mi interrogo su alcuni fatti che stanno avvenendo, e quello che sta avvenendo è la trasformazione delle organizzazioni mafiose in ordini finanziari. Cioè le mafie, soprattutto quella siciliana che l'aveva fatto, quella calabrese molto di meno, ha abbandonato la strada stragista, ha messo da parte quella politica, anche perché è stata costretta a mettere da parte dall'attività e dall'azione dello Stato, perché i mafiosi si sono accorti che quella linea che aveva portato avanti i corleonesi è stata una linea dal loro punto di vista negativa, perché hanno portato ad una sconfitta totale i corleonesi. Tenete conto che tutti gli uomini che hanno diretto la fase stragista e la fase degli omicidi eccellenti, tutti gli uomini sono finiti in galera, sono a 41 bis, alcuni sono morti a 41 bis come Rina e Provenzano, gli altri staranno lì finché a vita. Quindi quella stagione è finita ed è stata una stagione che ha visto lo Stato riacquistare la supremazia sulla mafia. Questo però purtroppo non ha significato la sconfitta totale della mafia, perché la mafia ha subito delle trasformazioni. Ora, io so benissimo che c'è una discussione se la mafia è più forte adesso che non sparo o era più forte prima. Io prendo atto di un cambiamento di fase. Prendo atto del fatto che c'è una trasformazione della mafia in attività economiche, in holding finanziarie. Se voi ci fate caso, voi siete studenti, potete avere la possibilità di fare delle ricerche. Provate a fare le ricerche su attività di mafia, 'ndrangheta e camorra negli anni 60 e 70 e provate a fare qualche ricerca sulle inchieste giudiziarie. Ripeto, non per valutare l'operato della magistratura, ma per vedere quali sono i reati che la magistratura imputa ai criminali mafiosi. Oggi l'imputazione fondamentale sono quelle relative ad attività economiche, tutte. E sui giornali di oggi, quello che è successo a Milano, c'è la Direzione Statuale Antimafia di Milano che ha indagato decine di persone appartenenti all'andrangheta, alla camorra, alla mafia siciliana e alla criminalità romana, che il GIP in grande parte ha rigettato, perché è difficile, è complicato dimostrare l'esistenza e l'operatività della mafia, soprattutto al nord, quando non opera in un regime di violenza e di coazione come avviene in Calabria, in Sicilia, in Campania o in Puglia. Quindi c'è una complicazione maggiore a capire che cosa succede. Però è evidente da tutti gli atti che l'attività di questi nuovi mafiosi è legata fondamentalmente, ripeto, ad attività economiche in tutti i campi, dalla ristorazione all'acquisizione di immobili, di esercizi commerciali, alla falsa fatturazione, cioè noi abbiamo una presenza esattamente in queste questioni. E rispondo su questo anche all'altra domanda: come sta cambiando la mafia? La mafia sta cambiando in questo modo. La mafia sta cambiando nel fatto di avere una presenza maggiore rispetto al passato nei luoghi dove è possibile fare soldi e riciclare il denaro. State attenti ad una questione: che i soldi che vengono accumulati non è che fanno diventare ricchi tutti quanti i mafiosi, anzi, per essere chiari, soprattutto voi che siete studenti, siete giovani, i mafiosi ricchi sono pochi, perché gli altri, non dico fanno la fame, ma insomma, non fanno una bellissima vita in termini economici, perché non è che esista la parità tra i mafiosi. Quello che guadagniamo ce lo dividiamo in parti uguali. No, i capi diventano ricchi, gli altri si arrangiano. Nella sostanza è questa. Ecco perché continuano queste attività mafiose. E da questo punto di vista la droga rappresenta il volano fondamentale per acquisire denaro e per rovinare i giovani. C'è una domanda che mi ha colpito particolarmente. Sì, è vero, non c'è una presenza forte nel contrasto alla droga. C'è semplicemente il contrasto giudiziario della polizia, dei carabinieri, della guardia di finanza, ma nella società non c'è un clima di attenzione al fenomeno della droga. Eppure è un fenomeno che riguarda le nuove generazioni, che riguarda i figli nostri, i nipoti nostri, che riguarda voi, perché voi potete essere testimoni che nella vostra scuola ci sono fenomeni di questo tipo, compagni di scuola che hanno avuto rapporti con questi spacciatori o che assumono droga, se non abitualmente, in modo, come dire, saltuariamente. Quindi c'è un rapporto di questi giovani con la droga. Quindi io credo che bisognerebbe fare di più per fare in modo che questo non avvenga, e non lo puoi fare solo con un'azione repressiva. Lo puoi fare se fai una battaglia culturale e politica per convincere i giovani a non praticare quella strada, ma invece ad imboccare altre vie. Questo perché non avviene? Perché oggi, anche se so che c'è un ritorno dell'eroina, oggi quello che prevale è la cocaina, che è diventata una forma di droga, diciamo, delle classi abbienti, quelle che creano meno problematiche all'esterno, quelle che creano meno problemi nella società, perché non era come al tempo dell'eroina, le persone che si iniettavano l'eroina in vene e quindi lasciavano le siringhe per terra, creando un enorme allarme sociale, per cui perfino le donne, le madri scendevano in piazza. Oggi non scende più nessuno in piazza. E credo che c'è una disattenzione che è sbagliata e che indica una sottovalutazione del problema droga nei confronti sia delle nuove generazioni, molte delle quali rischiano di essere rovinate dal problema della droga, sia della capacità della società di avere attenzione a questo fenomeno, che è un fenomeno epocale. L'ultima questione: non c'è dubbio alcuno che le cose sono cambiate. Prima si ricordava il cambiamento della Chiesa, ma insomma io posso essere testimone. In Calabria mi sono cresciuto con una Chiesa che andava a braccetto con i mafiosi, così come succedeva in Sicilia o in Campania. Andava a braccetto con i mafiosi perché non lo riteneva mafiosi, perché i mafiosi pagavano le feste patronali, pagavano le feste religiose, riparavano le chiese quando le chiese avevano bisogno di essere riparate, perché non c'era questa censura morale verso i mafiosi, e perché i preti, parliamoci chiaro, non avevano una cultura tale da distaccarsi dalla mafia. Per di più, nel passato, nelle nostre regioni meridionali, si faceva prete una persona che aveva bisogno di lavorare, e siccome le bocche da sfamare erano tante, ogni famiglia mandava il proprio figlio al seminario, perché almeno lì avevano la possibilità di mangiare, la possibilità di studiare, la possibilità di avere un tetto sotto cui ripararsi e dormire. Quindi non avevano una grande religiosità, e quindi avevano un rapporto con i mafiosi in modo diverso da quello che hanno i sacerdoti di oggi. E la Chiesa è cambiata profondamente. Mentre un tempo c'erano le processioni che si fermavano davanti ai capimafia, il famoso inchino, oggi i parroci tendono, nella stragrande maggioranza, ad impedire che questo che questo accada. Mentre una volta c'erano cardinali come il cardinale Ruffino che diceva che la mafia non esisteva, oggi noi abbiamo un papa come Papa Francesco che ha scomunicato i mafiosi. È proprio un'altra epoca, è proprio un cambiamento profondissimo che c'è stato, così come è cambiato nella società. Quando io ero ragazzo come voi, i mafiosi si vantavano dell'essere mafioso, non si offendevano se tu li chiamavi mafiosi. Oggi, se tu scrivi in un articolo di giornale o in un libro accusando un mafioso di essere mafioso, rischi di essere denunciato. Non è un paradosso. A me è capitato di dover andare in tribunale e difendermi dall'accusa che mi avevano lanciato alcuni mafiosi dicendo che l'avevo calunniati perché l'avevo definiti mafiosi. Quindi da questo punto di vista questa terminologia non solo è cambiata, ma si è creato un senso comune. C'è oggi, per esempio, un uomo politico si guarda bene dal passeggiare, dall'andare a un matrimonio, a una cresima, a un funerale di un mafioso. Anzi, addirittura i funerali oggi ai mafiosi non li fanno nemmeno, perché lo Stato e la Chiesa impediscono che si facciano funerali pubblici. I funerali dei mafiosi si fanno all'alba con la partecipazione dei soli parenti. Voi capite che cosa significava? Guardatevi i giornali siciliani o calabresi, quando, o i filmati, quando moriva un capomafia c'era una fila enorme di gente e subito dopo la bara, accanto ai familiari, c'erano capi mafia, c'erano uomini politici, c'erano amministratori locali. Oggi questa cosa non esiste proprio. Quindi i cambiamenti ci sono stati e sono stati cambiamenti importanti. Ecco perché è ancora più importante l'attività che fa il centro Pilatore. Ha ragione Vito Lomonaco quando dice noi facciamo prevenzione. Perché la mafia, lo studio della mafia deve entrare nelle scuole. Perché se tu studi la mafia, capisci le radici del fenomeno, capisci il perché la mafia si è prolungata dalla Sicilia, dalla Calabria e dalla Campania ed è arrivata in tutte le regioni del centro-nord e all'estero. Capisci quali sono le anomalie che la mafia porta nei territori che non sono storicamente a presenza mafiosa e cerchi di combatterla e di contrastarla anche con la cultura, anche con la conoscenza, perché se tu li conosci ovviamente decidi se stare con loro o non stare con loro. Io vado spesso nelle scuole, non come oggi, mi dispiace non essere lì presente con voi fisicamente, vado spesso nelle scuole, ho avuto un corso di insegnamento a Roma, ho iniziato 20 anni fa a fare corsi di storia della criminalità organizzata e da 11 anni a Pavia, quindi nel cuore della Lombardia, io ho un corso di storia delle mafie italiane con molti ragazzi che vengono, che sono impegnati, che sentono il bisogno di capire, di conoscere questo fenomeno. Io credo che capire e conoscere questo fenomeno è la cosa più importante che si possa fare. E il centro Pio La Torre lo sta facendo e io credo che dobbiamo ringraziare quelli che insieme a Vito Lomonaco stanno lavorando e hanno lavorato in questi anni per mandare avanti questo progetto. Vi ringrazio.
Domande che però alle quali già c'è stata risposta contenuta negli interventi di Lupo e di Ciconte. Vorrei fare una precisazione finale per salutare. Prego Giuseppe, leggi le nuove domande così anche per dare atto. E grazie al professore Ciconte per i suoi lavori appunto nella storia della mafia diffusa nel nord del paese soprattutto.
Chiedono dall'Istituto San Benedetto di Latina: lo Stato italiano si è dotato di strumenti legislativi adeguati a combattere questa nuova mafia che uccide meno ma è sempre più presente e pervasiva in tutte le attività della nostra società? Dal Liceo Galilei di Palermo: come può essere considerato dal punto di vista storico il reato di associazione mafiosa? Ritiene che questo istituto giuridico sarà soggetto ad una progressiva differenziazione o ulteriore riflessione alla luce delle odierne sensibilità politiche e civili? Potrebbe chiarire la differenza tra terrorismo mafioso e terrorismo di destra e sinistra? Dal Cassino chiedono: nonostante l'impegno delle istituzioni, da anni la mafia continua a sopravvivere. Come mai? Da Liceo Verga di Adrano: qual è la differenza sostanziale tra 'ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra? Dal Liceo Castelnuovo: lo sviluppo della mafia si divide in fasi. Oltre a quella della grande violenza, quali sono le altre?
Enzo, vuoi aggiungere qualcosa a queste domande? Così poi io concludo brevemente.
Ci sono alcune cose brevemente, così vediamo. Allora, la prima domanda ho già risposto prima, proprio perché era stata fatta in chat. La seconda domanda è sul 416 bis. Io so benissimo che ci sono tentativi di modificare il 416 bis, di renderlo meno pregnante, meno incisivo. Io credo che modificare oggi il 416 bis sia un errore madornale, perché non c'è il clima politico e culturale, soprattutto per un adeguamento. È uno strumento, questo, che ha funzionato dal 1982 ad oggi. Questo strumento è applicabile in Sicilia, così come è applicabile a Milano, a Torino, a Genova. Lo dico questo perché subito dopo l'approvazione della legge Rognoni alla Torre ci fu chi disse, anche tra i magistrati, che era una legge che riguardava solo la Sicilia, come se la Sicilia fosse l'unica presenza mafiosa e il resto non potesse essere applicato. Era naturalmente un errore clamoroso. Il terrorismo. Le cose sono diverse perché sono diverse le finalità. Le finalità del terrorismo rosso, del terrorismo nero, cioè delle brigate rosse, delle altre, diciamo, contrapposte di organizzazioni neofasciste, avevano degli obiettivi che erano obiettivi politici, quindi è chiaro che avevano nella loro aberrazione delle capacità di immaginare la possibilità di una società diversa. Per questo erano terrorismo politico. Era un'aberrazione totale ed uno strumento di lotta, quello del terrorismo, che è inaccettabile. E infatti fu distrutto, fu, come dire, combattuto fino alla fine, finché non è stato quello sì distrutto definitivamente. Il terrorismo mafioso aveva un'altra finalità, era terrorizzare le popolazioni, terrorizzare la gente, terrorizzare, come dire, le popolazioni proprio per arrivare a raggiungere determinati obiettivi che non avevano nulla a che fare con gli obiettivi politici. Erano obiettivi criminali, erano obiettivi di, come dire, avanzamento della propria forza. La differenza tra la mafia, 'ndrangheta e camorra potrebbe essere l'oggetto di un prossimo incontro, lo dico a Vito l'omonimo, perché è complicato in una risposta, soprattutto alla fine di 2 ore di lezione, indicare tutti quanti i temi. Comunque, una prima risposta è questa. Le mafie hanno una loro unicità, ma hanno anche delle differenze e delle somiglianze. La somiglianza fondamentale è il fatto dell'uso della violenza, la somiglianza fondamentale è l'uso della violenza, il controllo del territorio e il dominio sulla società. Le differenze riguardano fondamentalmente le strutture e i mezzi che adottano. La mafia ha avuto sempre una struttura piramidale, l'ha avuto sempre perché l'abbiamo scoperto dalle cose che ci disse un grande poliziotto, Ermanno San Giorgi, sin dalla fine dell'Ottocento, e alcune, come dire, provvedimenti giudiziari sempre di quel periodo lì avevano es descritto esattamente quello che poi Tommaso Buscetta avrebbe detto a Falcone: l'esistenza delle famiglie, dei mandamenti, della cupola in termini giornalistici. In realtà il nome vero era Commissione Provinciale con il famoso capo dei capi. Queste cose erano presenti sin dall'Ottocento, solo che nessuno aveva valorizzato questa informazione. Fu fatto solo dopo l'avvio del maxi processo. Voglio sottolineare che il maxi processo è stato possibile grazie all'approvazione della legge che ha voluto Pio La Torre, perché senza quella legge il maxi processo non si sarebbe potuto fare. La Camorra ha un'organizzazione più fluida, non c'è il capo della Camorra, ci sono a volte collegamenti tra una organizzazione ed un'altra, ma la fluidità impedisce un'organizzazione di tutte le attività camorristiche. L'Andrangheta, ho cercato di dirlo prima, c'è la famiglia, la struttura familiare dell'organizzazione, quindi una capacità importante di governo, anche se l'Andrangheta ultimamente sul modello siciliano si è dato delle strutture di comando che prima non aveva. Queste sono le differenze tra le tre organizzazioni mafiose e anche le similitudini. La mafia ha utilizzato la mafia ha avuto la violenza è stata utilizzata per un periodo storico. Dopo le stragi non hanno più fatto la violenza. Perché? Per due ragioni. Una prima interna alla mafia e una prima esterna. Quella interna alla mafia è il fatto che loro si sono resi conto che quella linea stragista e di omicidi eccellente non aveva portato da nessuna parte. Anzi, avevano portato la mafia a sbattere, andare contro un muro. Ripeto, i Corleonesi sono tutti quanti in galera, quindi necessariamente loro hanno dovuto cambiare linea, quella che al tempo della latitanza di Provenzano fu chiamata la linea della sommersione, cioè di scendere sotto terra. Adesso naturalmente le ragioni sono diverse, come sono state ricordate prima. La parte esterna alla mafia è l'attività dello Stato, che è molto più incisiva e molto più forte rispetto agli anni precedenti. Di conseguenza i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Vedo che dal liceo Francesco Scaruto di Bagheria mi fanno questa domanda. Si può affermare che la fortuna dell'Andrangheta sia scaturita dalla scelta di evitare apertamente lo scontro con lo Stato? Io penso che si può affermare assolutamente. Non è la sola ragione, ma è chiaro che avere evitato all'Andrangheta di una collisione frontale con lo Stato l'ha favorita nell'incapacità dello Stato di capire quello che era l'Andrangheta e quindi di colpirla. Quindi da questo punto di vista, dico sì, c'è stata questa ragione.
Grazie Enzo.
Io ho finito.
Grazie. Hai dato la risposta. C'è un punto che appunto secondo me va ribadito sempre. Perché è scarsa l'attenzione della politica rispetto a questo tema? Sfugge, diciamo, la centralità di questo tema nel dibattito politico, ma soprattutto nell'azione politica del governo. Come si fa, ad esempio, a liberalizzare i subappalti sapendo che è uno dei luoghi più comuni per l'infiltrazione mafiosa nel settore dell'economia? È un errore voluto, sono consapevole del rischio che corre. Come fate a non raccogliere gli allarmi sulla possibilità dell'infiltrazione delle organizzazioni mafiose nell'utilizzo di tutte le somme del PNRR? Si lascia soltanto agli organi preposti, cioè alle forze dell'ordine, alla giustizia e così via, l'allarme, ma politicamente non viene accolto con misure sufficienti per bloccare questa operazione, anzi si allentano i vincoli di controllo antimafia. Quindi c'è un problema politico, il problema politico è appunto questo: fino a quando non si scioglie la compiacenza, l'indifferenza, la complicità di una parte della classe dirigente del paese, e quando dico classe dirigente intendiamo quella politica, quella sociale e quella economica, perché ci sono gli imprenditori che si oppongono alla richiesta dei mafiosi, ci sono gli imprenditori che vanno a cercare il mafioso di turno a Milano e non soltanto a Palermo, a Catania o a Reggio Calabria, ma a Milano, così anche sul piano internazionale, l'appoggio appunto dell'organizzazione mafiosa poter prevalere sul mercato, perché appunto le organizzazioni mafiose sono la droga del mercato. non hanno interesse ad abbattere lo Stato, ma a condizionarlo. Ecco la differenza, come giustamente è stato rilevato da Enzo Ciconto in questo ultimo intervento. L'organizzazione mafiosa ha un interesse a condizionare lo Stato, non a distruggerlo. Il terrorismo politico, il rosso o nero che sia, invece aveva l'obiettivo di abbattere lo Stato. Questa contraddizione è stata pesata, ma a parte le differenze organizzative, l'obiettivo principale dell'organizzazione mafiosa, delle varie organizzazioni, varie mafie, è quella di condizionare il mercato alla politica per poter affermare il loro principio di accumulazione della ricchezza illecitamente. Ecco. Questa è, diciamo, la conclusione di questa mattinata. La prossima videoconferenza sarà lunedì 27 novembre 2023. L'Italia è un paese per i giovani, economia e sviluppo sostenibile, crisi climatica e lotta contro la precarietà nella prospettiva della legalità. Ne parleranno il professor Ernesto Savona, direttore della SCRIM, Università Cattolica di Milano, Emilio Miceli, responsabile delle politiche della legalità della CGIL nazionale. Modererà Franco Garufi, vicepresidente del Centro Studi Pio La Torre. Preghiamo tutte le scuole dalla prossima volta di precisare anche il numero dei ragazzi partecipanti al dibattito, in modo tale che abbiamo complessivamente 150 contatti scuole. Su YouTube ci sono un'altra cinquantina di presenze. Vorremmo capire appunto quante scuole, quanta gente ha seguito il dibattito, nell'interesse non di autocelebrarsi, ma di capire e comprendere quanta espansione ha avuto la nostra conferenza. Grazie a tutti.